Dice perché Paolo Trande mi dice sempre di star breve dopo che loro hanno parlato 10 minuti cada uno, quindi adesso devo star breve. Ma sono nei miei 10 minuti però. Guardate, poche cose. Una battuta solo con Morandi, perché il suo intervento un po' mi ha stupito. L'ho ascoltato. Credo che ci sia un fraintendimento. Io non posso pensare che Morandi pensi che noi mettiamo delle risorse negli interventi e non regoliamo quegli interventi. Questo mi sembra un paradosso, nel senso che io posso essere d'accordo con lei su alcune analisi rispetto alla rigidità del piano e a tante altre questioni che ha anche citato. Ma considerare che nel momento in cui facciamo pagare meno oneri, diamo un'area a un prezzo che è un terzo di quello del valore di mercato, che diamo altre agevolazioni in termini di superfici o altri parametri edilizi, dopodiché noi lasciamo che il privato gestisca autonomamente nell'ambito del libero mercato questa iniziativa. E quindi mi ha stupito e ovviamente non mi può trovare per nulla d'accordo. Io credo che nel momento in cui l'ente pubblico ci mette del denaro, e quindi significa minori entrate, perché cedere le aree a un valore inferiore o rinunciare a una parte degli oneri di costruzione significa avere minori entrate, è giusto che ci sia una regolamentazione pubblica. L'altra cosa è che se facciamo queste agevolazioni è perché ci poniamo degli obiettivi, e questi obiettivi non possono che essere l'analisi dei fabbisogni che il mercato non è in grado di rispondere compiutamente, e quindi vuol dire che il mercato non è in grado di garantire l'effettiva attuazione di alcuni principi come il diritto alla casa. Quindi io credo che dobbiamo porre al centro del nostro intervento e degli interventi futuri quelli che sono gli obiettivi delle politiche abitative. E dobbiamo ricordarci, lo ricordo innanzitutto a me perché quando abbiamo scritto questo regolamento ce lo siamo posti più volte, che le politiche abitative sono state un elemento di attrazione della nostra città. Cioè fornire, essere promotori di interventi di edilizia a un prezzo inferiore ha anche consentito, al netto comunque delle persone che sono uscite da Modena, di cui dava atto il consigliere Morandi e con cui concordo su questo punto, quindi vuol dire che non siamo riusciti a farle efficacemente fino in fondo, ma sicuramente i PEP sono stati un elemento di attrazione. Un elemento che ha drenato ad altri esiti ancora peggiori rispetto alla fuga verso i comuni limitrofi della nostra città. Quindi continuiamo a lavorare quindi per mantenere la città di Modena come una città attrattiva anche per le politiche sulla casa. Faccio anche un altro chiarimento metodologico, ma che anche politico, fino a quando non vi saranno delle bozze bozze tipo di convenzioni, è scritto nelle norme transitorie, ma penso che sia giusto sottolinearlo perché alcune richieste, anche alcuni emendamenti, forse sono frutto di questo fraintendimento, che appunto in assenza di bozze di convenzione, le convenzioni passano nel Consiglio Comunale. E ovviamente alla Giunta compete solo quello di dare mandato agli uffici di lavorare su delle ipotesi, ma le convenzioni passano in Consiglio Comunale. Quindi, e che come tutti gli atti devono essere motivati, devono essere sostanziati, e più che deroghe io vorrei parlare di flessibilità degli strumenti. Modena va riconosciuta anche in termini sia di pianificazione ma anche di azioni sulla diversificazione della popolazione, sempre di più è diversificata in termini di età anagrafica, di provenienza, quindi abbiamo davvero una popolazione crescente di popolazione straniera che comincia ad arrivare alla terza generazione, così come abbiamo una diversificazione del rapporto tra le persone e il lavoro, purtroppo troppo spesso precario, per cui ha bisogno di essere sostenuto, ma abbiamo anche questa potenzialità enorme della città di Modena, che è tutta la parte legata all'università e all'innovazione, quindi con una forte presenza anche temporanea di lavoratori in formazione o che lavorano per aziende che fanno innovazione. Quindi noi siamo partiti quindi dal tema dell'attrattività, ma anche da quell'esame, quell'approfondimento iniziale che abbiamo fatto sugli scenari demografici ed economici. Quindi abbiamo puntato anche a fornire alla città di ulteriori strumenti per consentire, di essere ospitali rispetto a queste nuove forme e tipologie di abitare di cui avremo sempre più bisogno. Non è risolutivo, non è che il regolamento risolve, il regolamento comincia a fornire alcuni strumenti che ovviamente andranno implementati e ovviamente valutati in contesti puntuali. Nella discussione sui diversi emendamenti, laddove ad esempio si dice che occorre una diversificazione, occorre che gli interventi poi si calino anche nella realtà territoriale in cui l'intervento si svolge, lo prova a esplicitare. Se un'azienda intende realizzare un intervento perché amplia l'occupazione e fa un intervento di quello che si chiama welfare aziendale e che diventa quindi per noi edilizia convenzionata, è chiaro che i requisiti soggettivi dovranno essere calati in quel tipo di intervento, ma quella convenzione verrà qui. Quindi si danno dei principi, si ordinano rispetto a degli obiettivi di carattere generale, ma occorre riconoscere che un regolamento non può immaginare quello che succederà tra 10 giorni, a volte neppure tra 10 giorni, ma figuriamoci se possiamo, mi vengono delle espressioni troppo colorite, provo quindi a dirlo in modo corretto, difficile immaginare quello che potrà succedere anche solo tra 2 o 3 anni in termini di bisogni puntuali di politiche abitative. Da qui il tema è, definiamo oggi dei principi di carattere generale e poi ci diamo però degli strumenti flessibili, ma non degli strumenti che qualcuno usa di nascosto, ma che usa davanti a tutta la città perché passano davanti al Consiglio Comunale, perché l'unico modo per non passare davanti al Consiglio Comunale è che sia perfettamente conforme alla convenzione tipo che avremo approvato. Quindi se è uguale alla convenzione tipo la approva la Giunta, altrimenti passa attraverso il Consiglio Comunale. Mi permetto un'ultima osservazione sulla cooperativa indivisa. Io invece ho un'opinione diversa rispetto al consigliere Fantoni. La cooperativa indivisa è concettualmente, ma anche per l'esperienza, io penso, l'abbiamo fatto, ho fatto l'esempio anche qua di Unicapi, è un'esperienza straordinaria, perché è quella che consente davvero di costruire un senso di appartenenza che travalica anche il concetto di proprietà privata in un qualche modo. Ed è quindi molto importante questo, perché in realtà i veri progetti di social housing dovrebbero partire da questo. La crisi, e quindi io anticipo sperando che riusciamo a fare la prossima convenzione, la crisi di molte cooperative indivise la crisi delle cooperative indivise è dovuta al fatto spesso che queste cooperative indivise non facevano più le cooperative indivise, ma sono diventati dei soggetti che hanno fatto investimenti immobiliari esponendo il patrimonio della cooperativa indivisa in operazioni di tipo immobiliare. Da lì la crisi di quelle cooperative. E quindi E il fondo, chiudo quindi, il fondo verrà gestito dentro il bilancio, per cui massima trasparenza, verrà scritto esattamente il capitolo e ci saranno le azioni.